grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi! How are you?
Hola, hola, che tal? Buonasera, martedì 12 marzo, 18:12, e eccomi qui davanti al microfono dello studio di Radio Parma, in quel di Via Mantova, in Parma. Sono la vostra vitridente di fiducia, quella che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 con manie di protagonismo, un contenitore ricco ricco di cose, a seconda del giorno, a seconda dell'ospite, che poi sono più che ospiti, sono ormai veri e propri collaboratori, quelli che avete imparato a conoscere nel tempo: il lunedì Luca, il martedì Leli, il mercoledì Lalia, il giovedì sempre Luca, il venerdì Alessia Galatini, che arricchiscono questo contenitore di grandi contenuti di vario genere, dai più seri ai più faceti, dal seri faceto, faceti, comunque robe allegre, chiacchiere, notizie. Martedì significa libri spettinati da nostra Lisa Morini, la bookstagrammer del mio cuore, che trovate su Instagram come la spettinata, e che sarà con noi circa, adesso dobbiamo ancora settarci bene perché ha cambiato un po' di orari della sua giornata, quindi prima era 18:30, a volte riesce 18:30, a volte 18:40, noi qua l'aspettiamo a seconda del traffico, anche a volte dipende da quello. Prima però il rituale nostro sempre solito è quello di aprire mani di protagonismo, ricordandovi che potete ascoltare il programma sulle frequenze ovviamente 102 104 di Radio Parma, quelle FM, ma anche dalla fantastica app che trovate su qualsiasi store di app, nei vostri smartphone, nei vostri smart TV, nei vostri smart che ne so io, come 12 TV Parma o Radio Parma. Lì avete l'accesso a tutte le dirette di streaming e anche alle puntate in versione podcast se ve le siete perse in diretta. Quindi per esempio ieri sera non avete potuto sentire la rubrica del disagio a mania di protagonismo, non c'è problema perché c'è anche la puntata di ieri sera già pronta per voi da ascoltare. Tra l'altro siete tanti e tante che ne fanno questo uso avido e si bingiano tutto manie di protagonismo degli ultimi tre anni tipo, e vi saluto e vi ringrazio. Detto questo, cominciamo con un po' di musica. C'è Noah Kahan con Homesick insieme a Sam Fender. Molto dolce, molto evocativa e molto nostalgica questa di Noah Kahan, che praticamente parla di come gli manchi casa e che alla fine ha viaggiato, ha vissuto, ma morirà nella casa in cui è nato, del New England. 18:18, io direi che è il caso di aprire la rassegna stanca, come sempre per prendere il polso. Scusate, mi sono dovuta allungare per prendere il polso di quello che succede nel mondo, vicino, lontano, a destra, a sinistra, dritto e rovescio. Apriamo con, scusate che intanto faccio un setup, la rassegna stanca oggi la apriamo con Juliette Binoche, apre la rassegna stanca di oggi dicendo: i giudizi oggi me ne frego, in ogni caso morirò presto. Che modo solare, vogliamo, molto in linea con il disagio. Demi Moore sul red carpet, ancora quel cappotto rosso ricamato, la principessa Anna dimostra di essere la roccia della famiglia reale. Nessuno tocchi la legge sull'aborto, lasciateci liberi di gestire il nostro corpo. E ancora Big Mama, dopo il bullismo e il cancro, vivere la vita al meglio, la mia più grande vendetta. E ancora, chi è Luca Nardi, l'italiano che ha battuto Novak Djokovic? Possibilmente uno appena più simpatico di Jannik Sinner, che proprio io non so, raga, forse sono solo io, ma non è che mi faccia tutta sta simpatia. Ancora finanza nella sede del Milan, indagati Gazzidis e la di Furlani. Il club dice estranei a procedimento. Agicom contro il Pezzotto. Cos'è il Pezzotto? In arrivo multe per chi guarda partite illegalmente sulla app. Mar Rosso, la nave Duilio ha abbattuto due droni. Crosetto, gli attacchi Houthi si evolvono. Cos'è la missione Aspides? Non so perché mi viene in mente Asfidanken. Chiara Ferragni e la crisi con Fedez, e su Twitter compare un chiarissimo messaggio di lei che dice: non è una scelta mia, facendoci così capire che l'allontanamento deve essere partito dal di lui, Federico. Neonato abbandonato in un androne a Milano, trovata la madre, una 17enne partorì in un supermarket. Meno male che a sto giro non hanno divulgato il video, visto le ultime volte. Kate, la foto truccata, la caccia al colpevole a corte. L'esperto dice non può averlo fatto da sola. Ma raga, ma è davvero una cosa così, non lo so, così trascendentale che non possiamo fare a meno di parlarne? Io non so, non la trovo così interessante. I partigiani russi, filo Kiev, entrano a Kursk, precipitato un aereo militare a Mosca, però ci può consolare il fatto che Pupo ha annunciato che andrà a cantare al Cremlino. Non so cosa possa significare per le politiche estere, interne. Casegrini, il Parlamento UE approva la direttiva Fratelli d'Italia, forza l'Italia e Lega votano no! Mi sembra giusto, sempre in linea, no? Col progresso, la sostenibilità, mi sembra tutto, non fa una piega. Pagamenti cash inquinano, in Italia producono il 2,7 kg di CO2 per abitante. Con questo chiudiamo la rassegna stanca e andiamo in pubblicità e ci troviamo subito dopo. Questa era Lost My Mind, forse una di quelle meno conosciute della mia tanto amata Lily Allen, più che altro perché è di un album del 2018, credo, non dico autoprodotto, però sul quale lei aveva avuto la completa direzione artistica, finalmente libera da tutte le menate discografiche di cui lei comunque ha sempre parlato. E mi sembrava giusto, a parte, vabbè, secondo me è un piccolo capolavoro questo album, seppur uno appunto di quelli meno, se vogliamo, conosciuti, ma ho voluto ascoltare Lily Allen perché come al solito lei la tocca piano, no? E una delle ultime dichiarazioni della cantante e cantautrice inglese è stata proprio quella del guardate che non si può avere tutto veramente. In un momento storico in cui giustamente, no, le donne dicono ma io voglio essere madre, voglio avere la carriera, voglio avere un po' tutto, lei che sicuramente viene da una posizione di privilegio perché comunque non è certo, non fa l'operaia, non ha uno stipendio base di quelli che dici mamma mia devo risparmiare su le lenticchie, anzi, ciò nonostante, quindi potendosi lo stesso avvalere di una serie di aiuti di tipo appunto che ne so, no, le tate, le babysitter e quant'altro, comunque lei dice guardate che è una fetta questa parola la sentivo da mille milioni di anni, è una bugia quella di poter avere tutto, perché io stessa, figlia di genitori assenti, perché i suoi genitori, scusate, sono leggermente fangirling io quando si parla di Lily Allen, però i suoi genitori erano entrambi del mondo dello show business anche loro, lei è un po' figlia d'arte nel senso che il padre è ancora vivo, però era sicuramente più famoso all'epoca, un attore comico, non mi ricordo se entrambe le cose, e anche la madre era coinvolta forse nel management se non sbaglio, erano genitori assenti e io questa l'ho sentita, l'ho subita, l'ho pagata. Nel momento in cui lei ha deciso di fare la mamma, di diventare madre di due ragazzi, due bambine, insomma di due ragazzine, lei ha detto ci voglio essere, e io credo che sia, non so come dire, no? Sacrosanto, cioè mi sembra la cosa più responsabile, cioè per quanto tu sia attrice, cantante, imprenditrice di successo, se decidi di farla mamma, certo il peso, no, della educazione dei figli va diviso a 50-50 col padre, però vuol dire che comunque ci devi essere. Lei dice che le sue figlie sicuramente la completano, però hanno rovinato la carriera. Io adesso non so, spero che le figlie non leggano questo articolo perché mi devasterebbe. In ogni caso è andata al podcast di Radio Times e ha deciso e ha spiegato di come ha dovuto rivalutare tutta la sua strategia di carriera dopo aver avuto i figli. Non avevo mai avuto una vera e propria strategia, però loro me l'hanno sicuramente rovinata. Li amo, mi completano, ma in termini di fama e successo hanno rovinato tutto. L'ha messa giù punto piano, come dico, come fa sempre lei. Mi dà molto fastidio quando le persone dicono che si può avere tutto, perché la verità è che non puoi. Alcune persone scelgono la loro carriera ai loro figli ed è una loro prerogativa. Quando è toccato a me, io ho scelto le figlie. Love On con Selena Gomez, e stavamo parlando di come Lily Allen, che la tocca sempre piano, sia stata ospite a Radio Times, un podcast, e abbia spiegato come le dia fastidio quando sente dire che una donna può avere tutto. Non so se si riferisca nello specifico alle donne o in generale semplicemente al poter avere tutto. Perché dice: "It really annoys me when people say you can't have it all, you can have it all, because quite frankly you can't." La cantante aggiunge: "Alcune persone scelgono la carriera ed è una loro prerogativa." La demografica principale del successo di Lily Allen è in UK, in Europa, con diversi numero uno, diversi album nella top 40. A 38 anni ha deciso di prendere, appunto, di fare un passo indietro nella sua carriera e concentrarsi sulla crescita, appunto, delle sue due figlie, che condivide, cioè con cui fa co-parenting insieme a Sam Cooper, che è il suo ex marito, perché alla fine i suoi genitori quando lei era bambina erano stati quite absent. Se un inglese dice quite, che vuol dire abbastanza, in realtà di solito vuol dire molto. Fa parte della loro predisposizione mentale al non essere troppo drammatici. Quindi se tu stai morendo di freddo, no? Puoi dire I'm fucking freezing, ma se dici "Ah, are you cold, darling?" e uno ti dice "Yes, I'm quite cold", che sarebbe "sì, ho un pochino freddo", vuol dire che sto morendo di freddo. Quindi quando lei dice quite absent, non è un po' assenti, è molto assenti. Sfumature, amici e amiche. E comunque sì, quindi questa sua dichiarazione ovviamente ha abbastanza, insomma, suscitato discussioni anche sul web, perché i suoi genitori, appunto Keith Allen, un attore, ecco, lei è una produttrice di film, Alison Owen, erano anche loro nell'industria dell'intrattenimento, e lei è tra l'altro la sorella di Alfie Allen, quindi è tutta una famiglia un po' inserita nel business. Comunque lei dice: "Io sento che la loro assenza ha lasciato proprio delle brutte cicatrici e non voglio ripetere quello che loro hanno fatto con le mie figlie. Ho preferito, appunto, fare un passo indietro e concentrarmi su di loro, e sono contenta di averlo fatto perché io trovo che siano delle personcine molto equilibrate." Lily Allen vive al momento a New York con le sue figlie e suo marito, l'attore, appunto, di Stranger Things, David Harbour, che ha sposato nel 2020. Quindi insomma, lei ha fatto questa scelta. Condivisibile? No? Sì? Cosa ne pensate? Sono le ultime gocce di pioggia. Mumford and Sons, più santi francesi e l'amore in bocca. circa 18:47 minuti qui su Radio Parma insieme alla vostra vitridente di fiducia, sempre qui, sempre a parlare di notizie, fatti, attualità, gossip, musica e etch. Continua il gate di Kate Middleton. Adesso io vi giuro, ne abbiamo parlato anche ieri poi con Luca e Giorgia D'Adomo, la bionda dell'oroscopo, che ha constatato diciamo nei temi sia di Camilla che di Kate Middleton un bisogno di riposo, un bisogno di eclissarsi momentaneamente, ma proprio non c'è niente da fare. La gente non si dà pace quando queste, no, spariscono. E per la festa del papà invece interessante vedere come Giorgio Meloni dovrebbe approvare il congedo parentale per tutti. Non è concedo, è congedo, pensavo di averlo pronunciato male. Ecco, dunque si parla di appunto estendere anche ai padri la stessa possibilità di passare il tempo con i loro figli che giustamente hanno le madri, perché da qualche parte bisogna pure cominciare, cioè se per agevolare le madri, se è vero che i padri tendono ad essere un pochino più assenti, sono quelli che lavorano, sono quelli che guadagnano di più, sono quelli che hanno meno tempo da passare in famiglia, appunto da qualche parte bisogna cominciare. E si parla appunto di congedo parentale. In Italia invisibili sono tutti i papà etero e o omoaffettivi. Oggi beneficiano solo di 10 giorni di congedo per la nascita di un figlio, meno dei 15 previsti per il matrimonio, molti meno dei 5 mesi garantiti alle mamme. Capite il divario? 10 giorni, 5 mesi alle mamme. Per fortuna però ci sono realtà come Warner Bros, Discovery, appunto, Nespresso, il gruppo Nestlé, Coop, Barilla e tante altre che hanno deciso di correre laddove le leggi faticano a camminare, ovvero verso la parità. Perché permettere a entrambi i genitori di condividere i primi mesi del neonato riequilibra il carico domestico e fa felici tutti. Perché infatti, appunto, cioè, se qualche Gianfranco Basico se ne approfitta, ci sarà anche qualche invece omino a modo che vorrebbe passarlo del tempo, no, con i suoi dannatissimi figli e la sua dannatissima prole. Perché appunto permettere a entrambi i genitori di condividere i primi mesi riequilibra tutto. Gli uomini possono finalmente valorizzare il ruolo paterno, le donne non si sentono più sole, le coppie che vedono aumentare la sintonia e scemare gli attriti. Parola di chi c'è passato, non io, colui o colei che scrive l'articolo. Molto importante passare questa legge. Non ti va a dormire. Big Mama con oddio, vuoto cosmico, la rabbia non ti basta. E prima ancora Doctor con Pharrell Williams e Miley Cyrus. E giusto allo scoccare dell'ora, eccola in tutto il suo splendore. Buonasera.
Buonasera.
E che formalità.
Hai visto? Come stasera, seria.
Sta sistemando l'asta del microfono.
Perché sono un po' piccolina e questa è troppo alta.
Eh sì, è una questione. Anche di qua, a seconda di chi arriva, se la trova spostata.
Sì, è come quando vai in sala prove che rimetti a posto gli ampli, la batteria e tutto il resto.
È così, è così. Tanto come stai?
Bene, dai.
È sempre domanda di riserva.
No, va meglio. Comincia ad esserci un po' troppo sole la mattina e il pomeriggio. Le giornate si sono allungate. Allora, a me questa roba mi mette un'ansia perché ottobre è lontanissimo.
Allora, io per quanto io capisca il disagio estivo nel senso del caldo, anch'io non sono una fan. Io però amo proprio questo momento. Cioè,
io guardo in prospettiva, ho l'ansia anticipatoria.
Beh, hai l'ansia appunto perché l'ansia è sempre anticipatoria. Esatto. Perché vivere nel presente è un lusso per pochi, che non siamo noi.
No, decisamente no.
Stiamo già pensando a cosa succederà poi. E cercare invece, io sto cercando di concentrare, cioè per me il fatto che io quando vengo qua la sera, il pomeriggio tardi, esco e c'è ancora chiaro, non ti dico.
Beh, sai, ti dà l'idea che la giornata non sia finita, capito? Che non ci sia la morte imminente dietro l'angolo.
Oh, esattamente, quindi a me in realtà questa, peccato che con il passare del tempo le famose mezze stagioni siano completamente sparite e si passi da un abisso a un altro.
Infatti ho messo la giacca di pelle che durerà esattamente 20 giorni, magari, a dire tanto, 20 giorni a dire tanto.
Sì,
ecco.
Sì, anch'io ho spolverato, oggi ho tirato fuori dall'armadio l'impermeabile, quello come, sì, l'impermeabile,
il trench,
brava, che riuscirò a mettere esattamente 10 giorni prima che faccia troppo caldo per
sì.
Il trench. Vabbè, è così, del resto. Dunque, stasera abbiamo un ospite, mi anticipavi, sì. Intervistiamo uno scrittore.
Uno scrittore molto bravo di Bologna, quindi emilianissimo, che ha scritto un noir, un thriller italiano. Lo sai che io non leggo mai italiani se non ne vale la pena.
Infatti.
Quindi, soprattutto non perché sono dei bestseller e tutto il resto. Qui abbiamo un'edizione Rizzoli, quindi non quella robaccia.
Non era mia
ecco. Molto molto bello, devo dire, una ricerca della lingua e del lessico particolare.
Ah, ok, bene, la spettinata non si smentisce mai e appunto ci porta sempre dei libri non troppo convenzionali, a volte quando serve anche dei grandi classici, ma solo perché c'è un motivo di solito per quando sì. Li porti o quando ce li proponi. Altrimenti sono sempre, no, delle chicchine che magari non trovereste nelle solite proposte, ecco, di lettura dei vari.
Sì, questo attualmente c'è in libreria, ma va cercato, nel senso che non è un bestseller.
Ok.
Ma è un libro che vale la pena leggere.
Ma infatti noi abbiamo capito da mo' che non sempre i best seller sono quelli che meritano di essere letti.
No, le case editrici mi mandano dei libri lascia stare.
Quindi voi mettetevi comodi e comode, che ci sono le notizie, il GR, il segnale orario, ma poi noi torniamo sempre qui a Mani di Protagonismo, sempre con Elisa Morini, la nostra spettinata, la vostra vitridente di fiducia, che poi sarei io, sempre qui a Mani di Protagonismo. Tempo di qualche minuto. Non posso ballare, cioè c'ho la fascia, i punti. Questa canzone mi uccide.
Ma se ti sei agitata fino
esatto.
adesso che
no, non posso.
Sentivo del rumore, mi sono girata a guardare il vetro, ho detto sta venendo giù
esatto,
a Parma.
Per sentire del rumore dall'altra parte del vetro vuol dire che no, raga, per me è irresistibile.
Ma che lingua è questa?
Allora, intanto è barese.
Ah, e infatti sentivo un po' di italiano.
Inza tutto lo mughiere stanna cosciu baccalà.
Ma chi è?
È Serena Brancale, che in realtà, cioè, io l'avevo già sentita nominare. Lei è una cantante R&B soul con una voce pazzesca, anche
sì.
un pedigree pazzesco. Lei fa musica di un certo livello, però ha scritto sta filastrocca in treno, diceva in un'intervista. Ha incontrato questo beatmaker che le ha agevolato la base. Questa canzone è diventata virale, esplosa.
Ma infatti non mi dispiace.
Allora,
è che
mi
non
fa molto piacere questo.
Cioè, volevo avere due riferimenti per capire. Perché ho detto, cioè, sai che io sono a metà tra i boomer e i millennial.
E i Gen X. No,
sì.
i Gen Z.
Ci sono i Gen Z prima dei millennial?
No, tu sei Gen X. I Gen Z sono quelli più giovani ancora di me.
Sì, ma io sono sono tra i boomer e i millennial. Quindi prendo un po' da una parte e un po' dall'altra.
Giusto.
Non sono né carne né pesce, quindi a volte faccio proprio la boomer e ho bisogno di riferimenti giovani.
Ma allora, sì, suppongo che se uno poi sa che è dialetto barese fa ancora, cioè piace ancora di più, perché è magico quando...
Sì.
Capito, si presta.
Ricorda un po' quelle cose tipo la taranta.
Sì, ma ricorda. Cioè, in realtà, se uno volesse fare una ricerca, andrebbe a trovare anche il link tra queste sonorità e quelle africane.
Sì.
Reggaeton. C'è un po' di tutto, perché poi alla fine. Più a sud del mondo si va, più immagino che no, le influenze, le cose musicali abbiano, non dico la stessa radice, però si assomigliano.
Sono un po' più tribali,
esatto,
no? Abbiano
esatto.
Quella matrice tribale.
Io vado matta, il mio sogno appunto è averla al podcast o in radio, intervistarla. Quindi adesso ho fatto tutta sta sceneggiata, l'ho taggata nelle storie sperando che mi caghi e mi dica va bene.
Ma che bello, speriamo.
Noi siamo la premiata ditta vitridente Elisa Morini, che il martedì elevano di solito, adesso oggi io ho fatto, cioè è arrivata giusto in tempo per la chiusura della prima ora, ma ci eleverà comunque in questa seconda ora insieme.
Ammantata di stelle, assunta al cielo.
Assunta al cielo io e te non lo so,
No, io voglio andare giù perché ci si diverte un po' di
brava.
Più
brava, come sempre diciamo, in paradiso per il tempo e all'inferno per la compagnia.
E la musica.
E la musica, beh sì, cioè indubbiamente, che due balle la musica.
Con la...
mi addormento. Quindi normalmente ci porti un libro, anche oggi ci hai portato un libro. In più oggi sentiremo dalla viva voce dello scrittore. Vuoi fare un'introduzioncina e intanto io lo contatto?
Va bene. No. Tutto da sola? Che emozione.
Sei perfettamente in grado e lo sai.
Va bene. Dai, bene. Allora oggi parliamo di un libro che è uscito per Nero Rizzoli, quindi ha dei tratti neri, un po' di polvere thriller, ambientato a Bologna. Bologna come non solo capoluogo dell'Emilia, ma anche come vera e propria protagonista di questo romanzo. Parliamo della Marpol, che è un'agenzia investigativa tutta al femminile, che è diventata famosa negli anni precedenti per aver risolto una serie di casi, tra cui quella dell'il nominato che uccideva le ragazzine nelle discoteche di Rimini, della Riviera. E questa Marpol viene, non mi vengono più le parole, sono senza parole, viene ingaggiata da un avvocato per seguire sua figlia che ha cominciato a frequentare il laboratorio Hegel. Laboratorio Hegel, che è un collettivo di estrema destra, forse con delle... velleità terroristiche in una città, Bologna, che come sappiamo non è stata risparmiata dalla storia da questo punto di vista. C'è tutta questa situazione, questo intreccio, ci sono omicidi, rapimenti, colpi di scena, la protagonista diciamo è Ginevra Martino, che è la capa della Marpol. Ti piacerà molto questo nome, Vale, Marpol, per agenzia investigativa.
Sarà una cheat.
Ovviamente sì. E però c'è tutta la sua agenzia, quindi tante donne, 5 donne che collaborano insieme come investigatrici private, ognuna con la sua storia. E queste storie si sviluppano anche all'interno della trama portante, quindi Ginevra che sotto mentite e spoglie si infiltra dentro il laboratorio Hegel, conoscerà il capo, come si dice, il capoccia, il figo di turno,
sì.
Perché è il figo di turno,
okay.
E
poi chi lo
chissà
sa,
cosa
esatto,
ci sarà. Allora,
dire
il problema
tutto.
Di thriller con delle ambientazioni noir è che non puoi spoilerare
troppo, certo.
Perché già io vado avanti, quindi poi dall'altra parte c'è appunto questo personaggio Omar, che è il capo di questo laboratorio Hegel, che sembra subito l'antagonista. In realtà poi succedono cose.
Basta, perché sennò poi spoileriamo.
E si intrecciano tutte le storie, sia delle investigatrici della Marpol, sia degli affiliati del laboratorio Hegel.
Bellissimo.
Sempre all'interno
Brava.
Di questa Bologna. Che è un
9 e mezzo, 10. E lode.
Davvero, grazie.
Certo.
Grazie, Vale.
Nel frattempo io ho contattato il nostro scrittore, che ha detto che è a nostra disposizione come un umile servetto. Questa cosa devo dire che
guarda,
ha fatto guadagnare 10 punti Grifondoro.
Io lo amo,
subito.
Te lo dico, lo amo. E perché non ho citato né il titolo né l'autore, tra l'altro.
Allora facciamo
che cialtrona.
Di il titolo e l'autore. Ci ascoltiamo Beyoncé, che lo introduce in maniera giusta, e poi chiacchieriamo con lui.
Allora, il titolo è Gli Eversivi. Mm-hmm. E l'autore è il buon Alessandro Berselli.
19 e 22 qui su Radio Parma, manie di protagonismo con la E.
Voglio dire una cosa.
Sì.
Interrompo subito.
Non mi far finire di disannunciare il brano, deve essere un'emergenza, credo.
Volevo dirti che questo è il massimo di Beyoncé che tollero.
Che non c'entra niente con Beyoncé, tra l'altro.
È ben per quello.
È
di Beyoncé, no? Comunque.
Sì, è di Beyoncé,
sì,
però non
è
ha niente
country,
a che vedere.
Cioè, quel countryone americano
countryone,
che a me piace molto.
Dicesi countryone. Senti, dai il benvenuto
scusami,
al nostro ospite.
Alessandro, scusami.
Prego.
Non mi sento.
Che bello sentirvi. Ecco. Io mi ero messo in modalità umile servetto.
Bravo.
Sì, ci piace molto questa cosa.
Prima della diretta e sono... felicissimo di essere il vostro domestico.
Guarda, ha capito come, come deve prenderci. Hai capito? Vedi che, io, che gente interessante ti porto.
Di come
Vale.
Prendere le donne dell'Ariete, soprattutto.
Questa cosa.
Perché tu, Alessandro, sei del Sagittario, giusto?
Io sono del Sagittario, che è un segno chiaramente di fuoco, come ci insegna l'astrologia, ed è un segno anche che comunque tende a prevaricare. Però sapevo che in questa situazione particolare avrei dovuto mettermi in modalità di messa, e
bravo,
io mi sono messo in modalità molto di messa.
Bravissimo, perché noi siamo due arieti, io
siamo
e la Vale.
Siamo due arieti e siamo spiene anche come donne nella vita.
Di fuoco, quindi?
Eh sì, 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 però sì, andiamo d'accordo con i Sagittari. Io ci collaboro molto bene con i Sagittari.
E uno di pochi
faremo famiglie.
E uno di pochi uomini della mia vita che mi ha sempre intortato in maniera positiva, nel senso che mi capiva e mi sapeva prendere, era del Sagittario, perché aveva capito che era inutile scontrarsi, ma raggirarmi da dietro.
Sì, perché noi capiamo noi del fuoco capiamo le modalità.
Sì.
Io dico soltanto una cosa: io ho un'amica astrologa, ma che affronta l'astrologia in modo scientifico, quindi non semplicemente come se fosse un oroscopo.
Come piace a noi.
Lei ha pianificato la nascita di suo figlio nel segno del Sagittario. Quindi mi ha fatto l'amore a marzo per fare nascere suo figlio a dicembre. Io non aggiungo altro.
No, questa lo apprezziamo molto, perché soprattutto non l'ha fatto a San Valentino, producendo così un altro scorpione, che ce ne sono abbastanza.
O se no fai come me.
Gli orribili scorpioni, no? Non si può sentire questa cosa.
O fai come me a Capodanno e ti nasce della Vergine il figlio.
Così.
Che pazienza.
Tanta stima, sorella.
Sì, esatto.
Cioè, una Vergine in casa con me, Ariete, con lui che è più serio di me e mi sgrida.
E che tra l'altro è difficilissimo, visto che tu sei precisa come...
Perché ho la luna in Vergine,
appunto.
L'unico punto d'incontro è lì, con mio figlio. Vabbè.
Bene, le follie.
Parliamo di me.
Non parliamo di astrologia neanche, anche perché Alessandro in realtà è uno scrittore che si è prestato appunto a raccontarci un po' di questo suo libro che ti posso dire Ale, mi sembra che siamo già abbastanza
Ale
confermi.
Mi piace molto
Ale, esatto. Leli,
guarda, in un'altra diretta mi hanno chiamato Sandro e l'ho trovato insopportabile.
No,
Ale,
Sandro da vecchio, Sandro.
Ma poi
Sandro,
fa Sandrone, si dice da voi Sandrone?
Sì, un Sandrone.
Certo che si
ecco
dice,
anche qua, quindi no, Sandro è
no,
brutto.
No, noi Ale. E ti dico, Elisa difficilmente porta scrittori italiani che non le piacciano, perché è molto snob.
Molto snob, e Alessandro lo sa, perché in questi mesi ci siamo interfacciati su con vocali lunghissimi.
Abbiamo fatto anche l'amore, secondo me, no?
Sì, forse sì, forse è capitato.
Se volete vi lascio da soli, vado a fare la pipì, vado così vi...
No, puoi stare qui con noi, non ti preoccupare. Allora, parliamo di questo libro molto bello.
No, vabbè, la domanda che nasce spontanea è: come mai il giallo? Come mai il noir?
Come mai il thriller?
Come mai il thriller?
Panico perché sono tre cose diverse, però ci sta.
Quindi partiamo subito con una domanda complicata.
Vai.
No, bene, mi piace molto questa cosa. Allora, come mai? Allora, intanto io devo fare una premessa doverosa, che per un giallista in realtà potrebbe sembrare quasi un'incongruenza, però io su 10 libri che leggo, 9 non sono noir.
Okay? Bene.
Questo perché mi piace comunque meticciare, esiste la parola meticciare in italiano? Non lo so, però a me piace molto, cioè
mixare,
mettere allineare quelli che possono essere generi letterari tra loro molto diversi e farli convergere poi su un romanzo. Allora, perché il noir? Perché io continuo a pensare, e lo dico spesso questa cosa, anche quando faccio presentazioni, che comunque il noir sia un bellissimo contenitore per parlare d'altro. Cioè, nel senso che tu metti dentro una trama che è evidentemente crime, no? Dove c'è un omicidio, dove c'è un qualcuno che deve capire chi ha commesso cosa, però poi da tutto questo può essere un viatico per parlare d'altro, quindi per parlare di psicologia dei personaggi, per parlare di situazioni diverse. Cioè, davvero noir è un buonissimo sistema per per poi affrontare argomenti che nulla hanno a che fare con la trama investigativa.
Certo,
e io,
sì.
Ed è per questo che probabilmente continuo a frequentare la letteratura nera, pur non essendo un purista del noir. Mm-hmm. Perché insomma ci serve per raccontare di altre cose. E infatti è quello che faccio in questo romanzo, fondamentalmente.
Sì, perché diciamo che c'è questa atmosfera noir in questa Bologna, molto viva, perché Bologna stessa è un personaggio. Uh-huh. Non è soltanto il palcoscenico dove si muove tutta l'azione, e, però ha questo contorno noir, questa sfumatura un po', come possiamo dire, come se fosse... un libro di altri tempi per alcune cose, proprio come atmosfera, ma l'azione è molto moderna.
Ok, ok.
Ti piace, Ale, così?
Allora, mi piace molto perché Bologna è una città, allora io penso nell'immaginario collettivo viene visto come una città molto gaudente, no? Perché comunque è una città 400.000 abitanti, di cui 100.000 sono studenti universitari, tantissimi fuori sede. Quindi è chiaro che è una città che è fatta comunque di movida ininterrotta, cioè sì. Ormai noi siamo arrivati nella concezione dell'anytime, no? I ristoranti hanno smesso di chiudere in pausa pranzo perché tanto la gente mangia ininterrottamente dalle 11 sì. del mattino fino alle 4 del mattino successivo.
Come casa mia.
Beh,
come
beh,
io
allora
casa
beh,
mia
bella, allora questa cosa me la segno però
segnatela,
cioè, sapere che c'è un posto dove io posso andare a mangiare in
quando
qualsiasi
vuoi.
Momento mi piace molto, però quello che volevo dire di Bologna è che poi dietro questa facciata comunque di città sì. divertente, in realtà è una città che è anche molto inquietante, no? C'era una frase molto bella di Grazia Verasani, che comunque è un'autrice, una giallista bolognese famosa come Addis Baby, quindi da cui tra l'altro ho tratto il film di Salvatores e quant'altro, e dice comunque quando uno cammina sotto i portici di Bologna ti sembra sempre di avere qualcuno dietro che ti segue.
Sì, è vero.
Ti sembra sempre di avere, vedi ombre, vedi sì. comunque, senti rumori. E poi altra cosa, il portico di San Luca, che è un portico
sì,
bellissimo, porta a un santuario, ma per quale motivo un portico che conduce a un santuario deve avere 666 volte, che è il numero dell'anticristo? Quindi è per
oh.
quello che Bologna si presta tantissimo
sì,
comunque
sì, sì.
A essere città sì,
un
divertente,
po' scura, no, se
vista,
vogliamo.
Però anche altrettanto inquietante.
Bello.
Diciamo che poi Bologna noi
figo.
Tendiamo a identificarla anche come una città che ci è stata consegnata tragicamente dalla storia, no? Ancora noi rievochiamo le vittime di quella bomba. Mm-mm. C'è qualche diciamo idea in questo libro, proprio en passant, di quello che è successo una volta? Perché comunque si parla di un'agenzia investigativa di donne che stanno investigando su un caso che di affiliazione si può dire di estrema destra mm-hmm. che si chiama Laboratorio Hegel. In realtà poi la cosa diventa un po' più larga, un po' più complicata, ma quello che a me è piaciuto molto non è tanto la parte di trama che va a capire chi ha ucciso chi ha rapito chi, perché comunque è, cioè, lo mangi questo libro, ma è la descrizione dei personaggi che interagiscono tutti insieme nell'opera, che
okay.
non è una cosa così. Molto spesso trovi la protagonista, un antagonista, e loro vanno avanti, la storia si basa su di loro. Qui invece tutti contribuiscono a creare la storia. E ho apprezzato molto che non ci sono descrizioni
dei personaggi.
I personaggi li conosci andando avanti, ma è proprio trama
ah,
e dialogo.
Okay.
Cioè non ci sono quelle descrizioni che rompono le palle.
Un po' a volte, dipende dal contesto, possono un po' appesantire. E Alessandro, ti chiedo scusa, devo mettere la pubblicità assolutamente, ti faccio rispondere a questa osservazione dell'Eli subito dopo, rimanete lì con noi.
Vai.
Rieccoci, 19:37, dopo il secondo throwback di oggi, un omaggio a Gossip con Heavy Cross, anche se sono tornati e tornate e tornate. Cat, perché hanno un nuovo album in realtà in rotazione, ma questa rimane un po' cult e ogni tanto va riascoltata. Con me in studio Elisa Morini, la nostra bookstagram del cuore, la spettinata, e al telefono l'ospite di oggi, Alessandro Berselli, scrittore.
Sì.
E altro, Ale.
E insegnante di scrittura, di narrazione. Posso dire anche cinematografista.
Why not?
Oddio, sarò all'altezza di tutte queste cose che state dicendo, perché sono
secondo me
state
sì.
delineando un curriculum molto importante. Poi insomma, noi scrittori siamo persone, sapete, no, che noi scrittori siamo persone umili.
Sì, sì, ne frequento abbastanza per avere un campione di umiltà.
Mentre dicevo questa cosa, allora la mia domanda era: partirà una risata?
Infatti,
ed è partita.
È partita,
va bene, okay,
è partita. Direi
bene,
che
bene
sì.
Così.
Io ti vedevo fare la coda come il pavone.
Guarda, io in questo momento sto anche scodinzolando in giro per il mio salotto.
Hai visto?
È una bellissima immagine. Ci sono già i video su YouTube con 50.000 visualizzazioni di questa cosa.
Beh, raga, qua sta nascendo un amore. Io adesso, voi mi mandate i vocali. È tutto un picci picci,
sì,
pucci pucci, mu. E io...
Siamo lì. Senti, Ale, sai cosa mi è piaciuto molto del tuo libro?
Doveva rispondere.
Non mi ricordo mai niente.
Ce lo so, abbiamo una certa, Eli, però sì. Dovevi rispondere. Sì. All'ambientazione che insomma parlava del, diciamo, l'aspetto anche se vogliamo politico, culturale di Bologna come setting di questo libro. Tu l'hai detto.
No, non volevo metterla sulla politica. No, ho detto Ale, cosa ho detto?
Hai detto, prego, se
che vergogna.
Rispondi tu, Ale, così non sembra che anch'io sono incoglionita completamente.
Allora, a parte che è molto bello vedervi litigare, perché sembra quelle robe, non so, tipo cash nel fango femminile, no?
Sì. Con tanto affetto, però.
E quindi la domanda è: quanto sei di politico nel libro?
No, perché non la volevo mettere sulla... ti volevo fare una domanda sulla lingua.
Allora, è bello che io...
Dopo andiamo a risentire la registrazione.
Io dopo il 19:30 non capisco niente delle domande che mi vengono fatte. E quindi, ok, rifate la domanda formulata bene, così provo a rispondere.
Ecco, infatti, perché
prego.
Sto dimostrando professionale.
È un limite mio, naturalmente.
No, sono io che oggi ho molto mal di testa.
No, allora, è un limite mio, non ti preoccupare.
Questo libro, che io ho apprezzato molto per la trama, mi sono piaciuto due cose essenzialmente. Intanto che i buoni non sono buoni e i cattivi non sono cattivi, quindi a un certo punto c'è tutta una presa di simpatia e antipatia verso i personaggi in base a cosa fanno, perché non sono unidimensionali ma hanno tutto un mondo interiore, delle ferite personali che vengono fuori, e man mano la trama si svolge cambia anche il modo in cui loro interagiscono, quindi non c'è la polarizzazione buono e cattivo. E mi è piaciuto molto anche il linguaggio usato, la scelta del linguaggio, che è un linguaggio ricercato senza essere superbo, quindi la lettura di questo libro può anche aiutare i nostri ascoltatori a alzare un pochino l'asticella del lessico quotidiano. E infatti viene usato un termine molto particolare per il titolo, che è gli eversivi, a cui io non avevo mai pensato, cioè non è un termine che uso, eversivi.
Forse più come aggettivo che come sostantivo.
Ecco, quindi Ale, perché? Allora, intanto cos'è questo amore per il linguaggio? Perché secondo me questo amore anche per la ricercatezza del linguaggio, non forzato comunque, ma è molto fluido, e perché la scelta di un termine come eversivi? Chi sono gli eversivi?
Intanto ti amo già tantissimo per queste due cose che mi stai chiedendo, quindi non so se questa cosa di fare outing in radio, non so neanche se è un
ormai
fortuno.
siamo impegnati insieme, vedi? Ormai
Dovete solo dare una definizione alla relazione. Sì, sì.
Uso una parola francese desueta, una liaison.
Qui alla piccola liaison. Parigi amiamo.
Ragazze, erano anni che aspettavo un'occasione per usare la parola liaison durante o una presentazione o un intervento in radio, e queste sere me ne avete dato l'opportunità. Allora, tutto ciò premesso, è bellissima quella cosa che tu hai detto, cioè basta i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Allora, è vero che un po' sembra quasi un concetto banale, no? Che comunque le persone non sono tutte buone o tutte cattive, però è giusto anche ogni tanto sottolinearlo, perché purtroppo, dico purtroppo, io non, nella letteratura di genere spesso questa cosa non viene data così per scontata, quindi esatto. Sono davvero da una parte i buoni to court e dall'altra parte i cattivi che vanno in contrasto, e secondo me questo è un modo comunque di bipolarizzare la narrazione a tutti dei personaggi, che onestamente ha fatto il suo tempo, cioè nel giallo classico c'erano certo. I detective buoni che tutto facevano bene e dall'altra parte c'erano i cattivi che poi venivano consegnati alla giustizia, cioè anche basta questa cosa qua, no?
Sì, o nelle quindi favole creare... per i bambini.
Ma sì, ma assolutamente, cioè i personaggi devono essere assolutamente sfaccettati, quindi anche perché noi... Questa è una regola aurea che noi diciamo sempre quando facciamo i corsi di scrittura creativa, io ne faccio moltissimi. Noi dobbiamo empatizzare con i personaggi, cioè dobbiamo entrare, cioè sì. il libro funziona, ma non soltanto il libro, uno spettacolo cinematografico, uno spettacolo teatrale, funziona quando noi riusciamo a entrare dentro il personaggio, cioè ci sentiamo come se fosse una specie di gioco di ruolo, entriamo nel personaggio di cui stiamo interpretando le gesta. Allora, il personaggio, cioè, per entrare dentro questo personaggio, cioè, dobbiamo fare dei personaggi che siano complicati. Uh-huh, cioè, il personaggio sì. Tutto buono, tutto cattivo, cioè, nessuno di noi empatizza con un personaggio che non ha una sua complessità, un suo modo comunque di essere che può essere diverso. Quindi, ma benissima questa cosa qua, cioè,
ma non è così facile da trovare.
Né buoni né cattivi.
Ma ti dico che leggendo tanti libri non è così facile da trovare.
No.
Forse diciamo all'interno di persone che sanno scrivere e gente che ha vissuto la vita, perché se vado a leggermi il libro di una scrittrice di 20-25 anni che fa del romance fantasy, cioè ti cascano le balle, detto proprio.
Sì.
Cioè,
e sento anche il rumore quando sbattono per terra.
È vero, e poi rotolano. Tra l'altro si sente proprio che c'è, come dicevamo, questa ricerca del linguaggio che però non è forzata. Cioè io avendo scambiato dei vocali con Alessandro, quello che io ritrovavo qua di scrittura mi sembrava raccontato da lui.
Okay.
Perché ormai ho l'orecchio sulla sua parlata, certo. Quindi non è una cosa fake, non è una cosa forzata, è una cosa che viene con molta fluidità.
Tu sei consapevole, vero? Allora, io non lo so quante dichiarazioni di amore possono essere fatte.
Non lo so, oggi mi hai già detto ti amo su WhatsApp.
Sì, allora, secondo me, se continuiamo così, poi alla fine domani siamo sulla copertina di qualche
su Novella 2000.
Novella 2000, allora, è spaventosamente vero quello che tu stai dicendo, è spaventosamente vero, cioè tutto deve essere così, cioè, anche nella narrazione, nelle cose che raccontiamo, cioè... Allora, quando io trovo lettrici attente che comunque riescono a cogliere tutto quello che deve essere la complessità comunque di una narrazione, perché davvero è la famosa domanda che spesso ci poniamo noi scrittori quando iniziamo ad avere a che fare con una storia. Allora, ho una pistola puntata contro la testa, tu devi decidere, sono più importanti i personaggi o è più importante la storia? Sembra una domanda apparentemente banale, no?
Ecco.
Non è per niente banale.
Beh, anzi, ti direi la storia da lettrice, perché la prima cosa che voglio è la storia che funzioni. Ma se non ci
sicura?
Sono. Ma se non ci sono i personaggi fatti bene.
Posso citare uno dei miei favorite di sempre, no? Che è Camilleri con Montalbano, la grande saga, e bla bla bla, no? Allora, sicuramente c'è della furbizia nel modo in cui lui crea il giallo, l'omicidio, contestualizza poi le storie, no? Ma io che li ho letti proprio tutti, ce ne sono alcuni che... Scusa, però voi non potete sapere che l'Elisa si sta denudando in tempo reale, è venuta una caldana.
Scusate.
E dicevo, ci sono delle storie in cui il giallo vero e proprio è anche wow, è stato quello, ma come fa Montalbano a scoprire la cosa? Ma la vera magia di Camilleri è che ti riporta in quel contesto, in quel paese, con quel dialetto, con le persone che si conoscono, e Montalbano va a cena sempre dal...
Vedi che la Vale è una potenziale scrittrice, io no, lo dico sempre che io non lo sono, vedi?
Grazie.
No, ma io,
grazie.
Io guarda, allora, considerate che questo è il primo romanzo che, scritto da me, che potrebbe avere una serialità. Dico potrebbe, perché comunque io sono stato sempre avverso alla serialità, però...
Ma io la vorrei questa serialità, con, no, questo, no, ma ci con sarà, la Marvel.
Ci sarà sicuramente, però io vi... ogni volta che faccio un corso di scrittura creativa, ogni volta, lo faccio, questa cosa la sto proponendo per il, forse per il sesto anno consecutivo, prendo sempre i film più visti dell'anno precedente, ok? Quindi, sì, come se io adesso non ce l'ho sotto mano, però prendessi i film più visti nel 2023.
I film più visti nel 2023,
a parte Oppenheimer, che chiaramente ha sbancato agli Oscar. Se io andassi a vedere i film più visti nel 2023, a parte Oppenheimer, e a parte naturalmente il film della Cortellesi, che sappiamo che comunque è andato benissimo, gli altri otto sono otto film che hanno delle caratteristiche seriali. Cioè sono film che possono essere chiaramente legati ai film Marvel, a parte i film di animazione, però sono tutti film dove io ritrovo dei personaggi che ho già visto in film precedenti. Oppure serialità che stanno partendo, perché comunque magari hanno avuto successo, per cui si sta già pensando. Allora, questo cosa ci insegna? Ci insegna che comunque noi, come spettatori, come lettori, non io, Alessandro Berselli, come spettatore, come lettore, però fondamentalmente il 90-95% degli spettatori e dei lettori si affezionano molto di più ai personaggi che alle storie. E questo è il motivo per cui le serialità hanno successo, per cui la fiction.
Ma vabbè, di Harry Potter, cioè, ne potremmo citare mille milioni,
assolutamente, assolutamente. E io dico sempre: è un po' come preferiamo andare a delle feste dove conosciamo tutti piuttosto che a delle feste dove non conosciamo nessuno.
Sì,
io,
sì,
come
sì,
lettore, ho una dinamica comportamentale completamente diversa, anche come spettatore di cinematografico, anche come spettatore di fiction televisiva. Però se io devo fare un ragionamento in termini di marketing, questo vuol dire che il lettore, fondamentalmente lo spettatore, si affeziona ai personaggi, e spesso questo prescinde dalla trama.
Non mi
interessa la trama, io voglio ritrovare i miei amici, è la mia compagnia del cuore, è lì, che bello, i miei amici tutte le sere si trovano nello stesso posto e io vado lì e dentro nella loro storia.
Sì, che tra l'altro io sono così, quindi non so perché ho detto la trama, forse perché quando si parla di thriller aspetto un'evoluzione della storia un po' al fulmicotone, no? Che mi prenda. Guardi.
Scusate, io vi devo, è bellissimo tutto questo, Cristina, che è la nostra ascoltatrice, dice: Vale, ma sta nascendo un amore, potevamo dire che c'eravamo, ma io devo una canzone, la devo mettere. Dai, stiamo parlando a 10 minuti ininterrottamente, mi licenziano, quindi torniamo subito. Non posso fare nient'altro. Ip me, tu per te. E se facciamo un gioco,
giusto per ritornare alla ricercatezza della lingua,
certo, io per te e tu per me. Cosa?
Certo,
tu,
no, io sono per una brutta persona.
Io per me e tu per te vuol dire molto di più di tante parole.
Se lo dicesse anche in una lingua comprensibile.
Eccola.
Sono una brutta persona. Sì, io lo dico sempre.
Una regionalista, brutta persona. Non si dice. Non bisogna discriminare, i dialetti sono meravigliosi.
Io ho dato un esame di dialettologia.
E allora, tra l'altro, mi scrive Roberta, io devo impararla quella, appunto, di perché Serena Brancale era quella di prima, Baccalà. Vaffamoc la corna catin da kid stramort da kid imbrattat. Non è facile.
Sembra uno scioglilingua.
È
quasi
uno scioglilingua ed è bellissimo, io lo imparerò. Scusa, Ale, se abbiamo un attimo interrotto il flow.
Ma sai, io e la Vale ci punzecchiamo sempre.
A me sembra bellissima questa cosa, in realtà, perché guarda, prima ho detto mi sono puntata contro la testa, trama oppure
personaggi.
Però io metterei un terzo elemento, cioè come raccontiamo le cose, quindi stile, parole che utilizziamo, no? Cioè, perché
Vaffamoc da kid che bla 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 bla, è bellissimo. Adesso a parte i dialetti, e purtroppo abbiamo poco tempo, quindi io ti chiederei, Ale, se dovessimo perché chiederti chi lo dovrebbe leggere è una domanda che ogni tanto faccio a Leli, no? Quando ci porta i libri, per chi è questo libro? Chi
per
è...
tu, secondo me per tutti, nel senso tutti per quelli tutti. Che possono avere un interesse sia per un thriller con venature noir, sia per chi vuole una letteratura di evasione che non è essere superficiale. Per chi vuole ritrovare un po' una Bologna particolare, no? Lo dicevamo oggi, che magari noi emiliani che scappavamo a Bologna quando
il sabato pomeriggio al mercatino della Montagnola,
andavamo alla Montagnola, ci possiamo ritrovare. Cioè, secondo me, tante persone, tra cui tutti praticamente.
Ok.
Cioè, secondo me, rispondo io al posto di Alessandro, cioè non c'è una settorialità.
Guarda che qua hai trovato la tua più grande cheerleader.
Hai visto?
Nell'Elisa.
Bertelli sta applaudendo in remoto.
Guarda che parla di lui in terza persona.
Nel buio della mia cameretta che batto le mani, quindi
che bello.
È un'immagine anche un po' imbarazzante.
Senti,
però.
Ale, ti volevo chiedere una cosa. Quanta cinematografia ti ha influenzato nello scrivere il libro?
Tanta. Io allora, guarda, io sono scrittore.
Abbiamo 2 minuti.
Allora, 2 minuti, no.
No,
io,
tre.
No, ma ti chiudo la cosa molto prima. Guarda, allora, io allora, scrivo, però allora, io ho due grandi rammarici nella mia vita. Il primo è che io volevo fare il chitarrista rock, però poi a un certo punto uno si rende conto che non è il suo sport, e quando al quarto accordo ti va tutto fuori tono, dici ok, perfetto, sì. Faccio altro, no? Quindi quello lo abbandoniamo. Poi c'è il cinema che secondo me è il linguaggio più potente che noi abbiamo, perché comunque ci sono immagini, ci sono parole, c'è musica, cioè è davvero la crasi di tutto quello che può essere comunque una modalità per raccontare storie. E quindi tu mi dici: quanto cinema c'è nelle cose che racconto? Tantissimo, perché io fondamentalmente scrivo libri pensando, mentre li sto scrivendo, non a una sceneggiatura, perché comunque sceneggiatura e narrativa sono due cose diverse,
certo.
Però qualcosa che deve avere una trasposizione visiva per chi legge il romanzo, come se fosse un film.
E infatti io ti ho fatto questa domanda proprio per arrivare a questo tipo di risposta, perché io mi sono trovata come se guardassi un film fondamentalmente.
Wow.
Bello. Bello, soprattutto per noi, che non sia, noi altri, non voi, che non siamo necessariamente lettori accaniti, non leggiamo 46 libri a settimana. E io
ne ho letti nel 2023?
Vabbè, magari è stato un anno
106.
Ecco, capisci?
Perché
però
li scrivo.
Io non ne faccio, cioè non mi vergogno di dire che il mio mezzo è più visivo, cioè io consumo e assorbo veramente una quantità di film e serie TV spasmodica. Faccio un pochino più fatica con i libri, tranne quelli che, come dicevamo prima, mi riportano in luoghi che conosco, in atmosfere familiari che mi coccolano, anche se non sono necessariamente solari, ecco, cioè indipendentemente. E penso che per chi ha voglia di leggere, cioè di ributtarsi sulla lettura, qualcosa che abbia questo approccio un pochino meno snob e più tipo ti proietto un'immagine, sia interessante, sia
facendo,
il libro giusto.
Assolutamente,
ecco.
Facendo rimanere anche una ricchezza di fondo, che può essere a livello di lingua, a livello di mi sono goduto la trama,
certo.
Che, come dicevamo, non vuol dire superficialità.
No, non vuol dire
neanche pesantezza, quindi insomma ognuno credo che acceda all'arte nella forma che trova più consona a se stesso, che sia il cinema,
ma
scusate, la letteratura.
Comunque non ha detto chi sono gli eversivi,
no,
in tutto questo.
Io in questo momento, mentre vi ascoltavo, stavo pensando quanto vi amo.
Ecco,
vedi.
Degli eversivi non me ne fregava niente.
È caduto. No!
No! È il mistero degli eversivi, Eli.
Cavolo!
No, alle 19:59 come
tutta la linea.
Allora, di fare riassunto al volo, che lo provo a recuperare al volo.
Allora, di cui abbiamo parlato oggi era il libro di Alessandro Berselli, Gli eversivi, uscito per Rizzoli, un thriller che si ambienta in una Bologna moderna. Protagonista l'agenzia investigativa Marpol, un'agenzia di investigatori privati al femminile, e c'è un caso spinoso per quelle che sono considerate le migliori detective di Bologna, ossia infiltrarsi all'interno del laboratorio Hegel, un movimento vicino all'estrema destra, forse di matrice quasi terroristica, e la vicenda si svolge con tutte le storie di queste cinque donne che lavorano all'agenzia investigativa, che devono capire cosa sta succedendo. Forse per salvare Bologna, forse per salvare tutto il resto.
Allora,
ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo. Ale, il riassunto del libro tanto l'ha fatto Leli. Tu devi solo dirci in esattamente 30 secondi chi sono gli eversivi e dove possiamo trovare te, i tuoi lavori, i tuoi appuntamenti, quello che vuoi fare sapere, allora, a chi ci ascolta.
Gli eversivi sono tutti. Questo libro, gli eversivi sono tutti. Sono tutte le persone che comunque in qualche modo si mettono di traverso rispetto alle cose della vita, e sono le persone che io amo di più al mondo.
Okay.
Allora, dove potete trovarmi? Allora, gli eversivi Worldwide Tour sta continuando, le date sono tantissime, le prossime sono tutte abbastanza vicine, perché nel senso che abbiamo comunque il 14 a Carpi, quindi siamo al News Café di Carpi, e il 15 nella prestigiosa Libreria Teste Quadre, lo dico perché comunque siamo sulla Raggi di Parma, quindi sappiamo che comunque, esatto, Reggio Emilia, che devo dire, purtroppo Reggio Emilia Teste Quadre sono, siamo nella prestigiosa libreria all'Arco alle ore 18 con Matteo Casali, che è l'unico fumettista italiano, quindi è un relatore eccezionale, ed è l'unico fumettista italiano che ha scritto per la Marvel, quindi l'unico fumetto italiano, certo, che ci ha regalato una storia di Batman dall'Italia.
Fantastico.
Che non è proprio che sia una roba piccola, quindi se vogliamo stare vicini a Parma, poi stiamo strutturando una presentazione anche a Parma, ci farà tantissimo piacere quando riusciremo a farla, intanto a 26 km da Parma, venerdì sera alle 18, Libreria all'Arco, Berselli, presentato da Matteo Casali.
Fantastico, Ale, bravissimo. Io ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio.
Grazie a voi,
ciao,
ragazze.
Ale.
Ciao, Ale.
Siete bellissime, vi voglio bene.
Oh,
anche noi.
Anche noi. Ciao,
ciao.
Ciao.
Che bello, un'altra storia d'amore.
Che ruffiano!
Ruffiano, ci sa fare, Alessandro.
Alessandro. Eli, è finita. Io e te non abbiamo fatto nessuna delle nostre solite chiacchiere del martedì, mi sembra quasi.
Siamo state troppo prese dagli eversivi, perché siamo un po' eversivi anche noi.
E infatti,
hai visto?
Dalla spiegazione che ha dato, io un po' mi ci sento, e quindi mi ci butterò in questo libro. Ci troviamo martedì prossimo, Eli.
Certamente.
Andate a cercare l'Eli come la spettinata su tutti i social. Io a quello volevo dire, Alessandro, non so se lui ha
Instagram e Facebook.
Ok, perfetto. Quindi Alessandro Berselli lo trovate pure.
E anche il sito, così trovate anche le cose.
Vedi. E io vi ritrovo domani con Manie di Protagonismo dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Parma. Vi auguro una buona serata. Fate bravi, ma non troppo.
Ciao!